consulenza con Antonio Bolzani. Per i tuoi dubbi, le tue domande e le tue curiosità. La consulenza.
Benvenuti a voi tutti, un cordiale saluto. Dipendenza in Svizzera e in Ticino, il punto alla situazione con uno sguardo alla prevenzione e ai consumi. Ne parliamo oggi nella nostra trasmissione con Jan Schumacher. Buongiorno e benvenuto, Jan Schumacher.
Buongiorno.
Che è presidente di Ticino Addiction e vice direttore d'ingrado servizi per le dipendenze al centro residenziale di alcolologia, poi è psicologo specializzato nel campo della lotta alle dipendenze ed è anche vicepresidente della Commissione federale per i problemi inerenti all'alcol, quindi uno specialista, un esperto per parlare di alcol, tabacco, cannabis, nuove sostanze psicoattive e giochi in denaro online. Il mercato delle dipendenze è in piena evoluzione ed allora, come detto, nella consulenza odierna desideriamo fare il punto alla situazione partendo dal panorama svizzero delle dipendenze 2018, che fornisce appunto un quadro su quanto si è fatto e su quanto si sta facendo, ma soprattutto sulla situazione attuale. Jan Schumacher, che cosa dire subito su questo panorama svizzero delle dipendenze? Come stiamo andando?
Per quanto riguarda i consumi nei vari ambiti, la situazione in Svizzera, ma anche in Ticino, è piuttosto stabile, il che da una parte forse è una buona notizia, dall'altra non ci lascia per forza così tranquilli, perché ci sono comunque dei tipi di consumi che sono ancora importanti nella loro percentuale rispetto ai rischi che comportano, e quello che evidenzia il panorama redatto da Dipendenze Svizzera è soprattutto il fatto che ci sono tutta una serie di nuove evoluzioni della domanda e dell'offerta di sostanze o comportamenti che possono creare dipendenza, rispetto alle quali forse non siamo così ben preparati anche a livello di politica coerente nazionale.
Politica che sembra o sembrerebbe che in Svizzera dia dei messaggi un po' contraddittori e non sempre coerenti e omogenei.
Questo direi che è il problema di fondo, perché si continua a banalizzare e anche lo vediamo dalle iniziative politiche quello che è la situazione rispetto alle sostanze legali o ai comportamenti comunque regolamentati in un ambito di legalità, quindi in particolare alcol, tabacco e giochi in denaro, dove abbiamo avuto, abbiamo in corso delle revisioni, delle proposte di legge che in tutti questi ambiti non prevedono una maggiore protezione della salute in modo significativo, ma prevalgono nelle discussioni motivi, argomenti di ordine economico,
di lobby.
E questo ci sta, è una delle più grandi preoccupazioni in questo momento.
Tra l'altro, in giugno andremo a votare sul gioco d'azzardo.
In giugno voteremo sulla legge dei giochi in denaro, in quanto ha avuto successo un referendum. Il referendum è stato lanciato principalmente perché da chi non era contento rispetto alle limitazioni previste dalla legge approvata in Parlamento, delle limitazioni previste alla libertà su internet, perché, cosa sostenuta anche dalle nostre associazioni, si voleva limitare l'accesso ai giochi in denaro solo per i fornitori di giochi svizzeri ed evitare che tutti i provider stranieri potessero arrivare in Svizzera in un mercato quindi molto deregolamentato, in quanto riteniamo che sull'online sia fondamentale avere delle misure di controllo e di possibilità di intervento precoce.
E quindi è stata fatta questa legge?
È stata fatta questa proposta di legge, adesso abbiamo il referendum e vedremo in giugno. Noi con la legge in sé non eravamo molto contenti perché le misure a protezione dei giocatori sono minime, si riducono sostanzialmente a un enunciato a grandi linee che i cantoni saranno tenuti ad occuparsi della prevenzione e della cura dei giocatori problematici, che va sicuramente bene, ma se non si mettono a disposizione dei fondi, cosa che non si è voluto fare, maggiori per occuparsi di questi aspetti ai cantoni, temiamo che la concretizzazione di questo articolo sarà un po' difficile.
Jan Schumacher, quando parliamo di dipendenze, o meglio, quando parlavamo di dipendenze fino a qualche anno fa, pensavamo soprattutto ai giovani, al mondo dei giovani. Oggi invece no, le dipendenze riguardano tutti, anche gli adulti e anche gli anziani.
Le dipendenze da sempre riguardano tutti, si è negli scorsi anni avuto la tendenza di parlare molto e unicamente dei giovani. Abbiamo avuto una decina di anni fa un'escalation soprattutto dei consumi eccessivi di alcol nei giovani, che poi è parzialmente rientrata. Da lì però è nata questa tendenza a considerarlo un problema giovanile, che probabilmente è anche un modo di così di prendere le distanze.
Non mi riguarda, adulti, non ci riguarda.
In realtà, a livello quantitativo, le dipendenze sono in primis un problema della popolazione adulta. Gli anziani sono un discorso anche che sta emergendo, soprattutto per alcol e farmaci. Ci sono delle situazioni in aumento nel consumo, proprio in età più avanzata. I giovani, chiaro che rimangono, non i giovanissimi, ma soprattutto oltre i 20 anni, tra i 20 e i 25 anni, abbiamo delle prevalenze rispetto al consumo eccessivo di alcol o di cannabis, ma anche rispetto al gioco in denaro, che sono da tenere d'occhio, che sono significative. Ma a livello di impatto sulla salute pubblica, il problema resta quello degli adulti.
Sulla Svizzera delle dipendenze, appunto partendo dal panorama svizzero delle dipendenze 2018, possiamo dare qualche numero. Il primo è che un quarto della popolazione fuma, quindi c'è ancora questo quarto che continua a fumare. Più di un quinto della popolazione ha un consumo a rischio di alcolici e il 7% della popolazione afferma di aver consumato o di consumare cannabis.
Sì, questi sono dei dati piuttosto stabili. Sull'alcol abbiamo una diminuzione generale di tutto l'alcol che viene consumato, ma resta questo 20% che ha un consumo a rischio. Ricordo che il consumo a rischio può essere sia per un troppo che si ripete quotidianamente, sia per un consumo eccessivo in una singola occasione. Le ricerche scientifiche dimostrano sempre più chiaramente che il rischio per la salute aumenta per la donna a partire da uno, per l'uomo a partire da due bicchieri di alcolici al giorno, mentre ecco, viene considerato un consumo eccessivo quello in una singola occasione oltre i 4-5 bicchieri. E quindi qui abbiamo un 20% della popolazione che è toccato da questi rischi per la salute dati da queste modalità di consumo, spesso appunto non essendo magari abbastanza ben informati su questi limiti per i rischi della salute.
E spesso poi si tende a dire: ma sì, ma non mi fa niente, io lo sopporto bene, io lo reggo, quindi non è un problema per me.
Certo, è chiaro che un uomo che consuma due bicchieri e più quotidianamente non ha una dipendenza dall'alcol. Il problema è che questo consumo ripetuto nei decenni è dimostrato che causerà un significativo aumento dei rischi per la salute.
Mentre la cannabis c'è un 7%, è giusto?
Sì, poi se si guarda quanti hanno consumato nell'arco della loro vita, chiaramente sono molto di più. Rispetto al cannabis, quest'anno è stato soprattutto il discorso dei nuovi prodotti, anche quindi la canapa legale a basso contenuto di THC e a contenuto di CBD, che probabilmente è un fenomeno che così destinato un po' a scemare. Il cannabis resta il grosso nodo anche rispetto a una politica coerente sulle dipendenze, perché abbiamo una situazione particolare che diventa difficile veramente da gestire in questo momento, con la necessità di verificare se qualcuno ha consumato una canapa contenente THC o meno. C'è la difficoltà delle multe amministrative che vengono gestite diversamente praticamente in ognuno dei cantoni svizzeri. Abbiamo l'evoluzione internazionale dove ci sono cambiamenti significativi. Chiaramente la legalizzazione quest'anno in California e in Canada rende numerosissime le popolazioni dove si sarà concretizzato questo cambiamento. Ci sono le richieste svizzere per i progetti pilota sperimentali, rispetto ai quali in questo momento sono pendenti varie mozioni e iniziative, per cui nei prossimi mesi verrà proposto dal Consiglio federale una modifica a questo articolo sulla sperimentazione, che se passa potrebbe permettere di fare dei progetti pilota rispetto ai quali valutare la possibilità e le condizioni per regolamentare diversamente questa sostanza,
perché rimane ancora illegale da noi,
che rimane illegale, ma con questi aspetti di incoerenza nella gestione delle sanzioni. Il Tribunale federale ha poco tempo fa decretato che non deve essere punibile il consumo personale così come previsto dalla legge stupefacenti. È abbastanza caotica questa situazione.
C'è poi la canapa light, che invece è legale, venduta.
È legale, c'è il problema di doverla differenziare per i poliziotti, quindi è diventato complicato questo discorso.
Caotico, diciamo.
Sì, bisognerebbe trovare un nuovo modello.
Ecco, ma per quanto riguarda le dipendenze, che è il tema di oggi della nostra trasmissione, ha ancora senso per voi esperti differenziare le dipendenze da sostanze legali rispetto a quelle da sostanze illegali? Una dipendenza è una dipendenza.
Assolutamente, dal punto di vista scientifico, dal punto di vista di chi opera nell'aiuto alle persone, questa differenziazione ha poco senso. La differenziazione a livello operativo è se bisogna trovare delle prese a carico negli interventi con persone che sono dipendenti da una sostanza illegale, sono delle differenze dovute al fatto che bisogna gestire una persona che vive in una situazione di illegalità, ma dal punto di vista della cura, quindi bisogna gestire le conseguenze della sua situazione.
Certo,
da
un punto di vista giuridico cambia la situazione della persona, però da un punto di vista della cura, della presa a carico, no.
No, però questa situazione di illegalità gli comporta delle conseguenze di emarginazione. Sì. Di difficoltà maggiori di entrare in contatto con degli ambienti così anche criminali che bisogna poi affrontare nell'aiutare anche questa persona. Ma la cura della dipendenza in sé, che ha delle specificità a seconda della tipologia di dipendenza chiaramente, ma sostanzialmente non ha senso questa distinzione, come ha anche poco senso la distinzione dal punto di vista scientifico. Ci sono sostanze che sono legali ma che causano grandi problemi, e ci sono sostanze che sono illegali che non ne causano così tanti.
o minori problemi.
Minori, esatto.
Allora io voglio, come tutti i giorni, desidero coinvolgervi, desidero sentirvi tramite i nostri consueti e classici canali telefonici, WhatsApp, SMS o viva voce, telefono insomma classico, normale. Vi chiedo quali dipendenze secondo voi andrebbero affrontate con più incisività, con maggior incisività. Quali sono le dipendenze che vi preoccupano di più?
0848 03 08 08 WhatsApp 079 873 9825 SMS 955 parola chiave rete 1.
Il tema di oggi appunto riguarda le dipendenze in Svizzera e nella Svizzera italiana, il punto alla situazione con uno sguardo alla prevenzione, alla sensibilizzazione e ai consumi, e poi vedremo anche che cosa si sta facendo e come eventualmente poi bisogna intervenire o si deve intervenire e come soprattutto anche prevenire. Jan Schumacher, nella popolazione però credo che è diffusa un po' l'idea secondo cui occorre andare in cura soltanto quando si ritiene di avere dei problemi molto importanti, molto rilevanti, che richiedono un'interruzione definitiva. C'è una sorta di sottovalutazione delle dipendenze?
Penso di sì, ma poi nemmeno chi è veramente dipendente poi per forza pensa già di dover andare in cura, quindi tantomeno chi ha dei consumi a rischio. A livello generale, anche di prevenzione nazionale, il discorso importante che si sviluppa sempre di più è quello di cercare di informare la popolazione su che possa collocarsi rispetto ai propri consumi e capire se sono a rischio o meno. E parallelamente c'è tutto uno sviluppo di possibilità di consulenza, di interventi brevi per valutare queste situazioni.
Quindi, cosa che fate anche voi, è in grado. Chi viene e magari vi pone il quesito: a che punto sono con la mia dipendenza?
Esatto. E questa è una cosa chiaramente importante, perché se una persona riesce si pone delle domande, riesce a capire che sta superando alcuni limiti che possono provocare dei rischi di sviluppo di dipendenza, di conseguenze per la salute, eccetera, e arrivare a gestire meglio questi aspetti prima di avere veramente dei problemi seri, è chiaro che
si fa un passo avanti.
Sì.
Ecco, ma secondo lei, Jan Schumacher, chi consuma queste sostanze sa che cosa contengono? È informato sui rischi anche, soprattutto per la salute, che certe sostanze possono rappresentare? Perché si fanno molte campagne, però poi le persone sanno, sono consapevoli, sono informate?
No, purtroppo penso di no, nel senso che rispetto all'alcol, come dicevo prima, non penso che la popolazione abbia ancora le giuste conoscenze, sia rispetto a questi limiti, uno o due bicchieri al giorno, sia rispetto, per esempio, uno studio che è uscito ultimamente, si è visto che la popolazione sa molto poco dell'importante effetto cancerogeno che ha l'alcol. Questo è conosciuto nel tabacco, chiaramente, ma anche nel tabacco altri studi hanno confermato che viene ancora sottovalutato il rischio. Sulle sostanze illegali poi non ne parliamo nemmeno, perché lì, essendo illegali, non si sa, non si può sapere cosa contengono, non c'è una regolamentazione, un controllo delle componenti delle sostanze, e quindi oltre a non sapere, a essere abbastanza informati sui rischi delle sostanze, non c'è nemmeno la possibilità di sapere che cosa si sta assumendo veramente.
E quindi si è ancora abbastanza all'oscuro di tanti rischi, di certe conseguenze che poi possono effettivamente essere nocive per la salute, essere dannose.
Sì, perché possono essere presenti tutta una serie di componenti, ecco, sono le sostanze illegali, dannose per la salute, e quindi quello resta uno di quegli aspetti, così, un effetto collaterale dell'illegalità.
Dipendenze in Svizzera e in Ticino, il punto alla situazione con uno sguardo alla prevenzione, alle campagne di sensibilizzazione e ai consumi. Un brano musicale e poi torniamo con i vostri messaggi.
the south side, got brazen hair. First time I seen her walk by, and I about fell up on my chair. Had to get her number, and it took me like 6 weeks. Now me and her go way back, like Cadillac seats. Body like a back road, driving with my eyes closed. I know every curve like the back of my hand. Do 15 and 30, I ain't in no hurry. I'ma take it slow, just as fast as I can. The way she fitting in blue jeans, she don't need no belt. But I can turn them inside out. Like honey, so thick and so sweet. Man. Ain't no curves like her on them downtown streets. Body like a back road, driving with my eyes closed. I know every curve like the back of my hand. Doing 15 and 30, I ain't in no hurry. I'ma take it slow, just as fast as I can. Tangled up in the tall grass, with my lips on hers. On the highway to heaven, at the south of a smile. Get there when we get there, every inch is a mile. Body like a back road, driving with my eyes closed. I know every curve like the back of my hand. Doing 15 and 30. Just as fast as I can, I'ma take it slow.
Arrivano molte domande da parte del pubblico sulle dipendenze, è un capitolo in effetti sempre d'attualità e ne parliamo anche oggi nella consulenza con Jan Schumacher, che è presidente di Ticino Addiction, vice direttore di Ingrado, psicologo specializzato nel campo della lotta alle dipendenze ed è anche vicepresidente della Commissione federale per i problemi inerenti all'alcol, quindi un esperto al 100%. Cosa ne pensa il vostro ospite della Canapa Light? Ci scrivono, ascoltate.
La Canapa Light, accennavo precedentemente, quest'anno ha fatto molto parlare di sé. In realtà, allora, sappiamo che nella canapa ci sono tante componenti. Le due principali sono il THC e il CBD. Poi c'è una terza adesso che arriverà a complicare ancora di più la situazione. Il THC è quello che ha l'effetto più così psicoattivo e per cui è regolamentato dalla legge sugli stupefacenti. Il CBD, che è quello della canapa light, ha un effetto più rilassante e così via, quindi può essere ricercato da alcune persone in quel senso, come magari altri prodotti appunto al di fuori del discorso stupefacenti. Io ritengo che il boom, adesso un po' già superato, della canapa light, del CBD, sia dovuto soprattutto al fatto che le persone, la popolazione che consuma questo genere di prodotti vuole poter consumare delle cose regolamentate, legali e non aver problemi, eccetera, per cui è stata incuriosita da questa produzione.
Questa novità, ma in Ticino non viene venduta?
In Ticino sì, viene consegnata. Poi c'era, non so se attualmente ancora c'erano dei chioschi in tutta la Svizzera, sono state poi alcune concessioni, poi sono state concesse anche in Ticino. In tutta la Svizzera erano 400 a un certo punto,
però,
ma molte stanno già chiudendo,
c'è stato
perché,
un po' di dibattito
perché è finita un po' questa prima ondata,
buona moda quasi,
sì, che sottolinea quell'aspetto lì. Poi se chi cercava l'effetto classico della canapa probabilmente poi ha detto
è
stato un po' deluso, non piuttosto che dice ma no, va bene perché ha un effetto così rilassante, ma aiuta a dormire e così via. Ma è da vedere nei prossimi tempi. Non sono convinto che
attecchierà.
Sì.
Andiamo avanti, Jan Schumacher. Il consiglio di non consumare alcol due o tre giorni alla settimana resta ancora attuale? Un'altra domanda del pubblico.
Le raccomandazioni che facciamo come Commissione Federale Alcol, sì, le stiamo, c'è una revisione in corso, resterà questo punto anche in queste raccomandazioni. È una questione che non ha delle solidissime basi scientifiche, ma ha delle solide basi così di esperienza, perché una dipendenza si sviluppa molto più facilmente con un consumo regolare,
quotidiano,
e oppure importante, ripetuto, dove poi si diminuiscono sempre di più le pause, perché magari questa è una piccola parentesi che vale sull'alcol ma per tutte le sostanze, le dipendenze si sviluppano con un abituamento del corpo alla presenza della sostanza, quindi all'inizio se ne sopporta di meno, poi ci si allena e se ne sopporta sempre di più questo processo è fino a diventare dipendenti, per cui ecco, per dire, non chi dice io l'alcol lo sopporto bene,
benissimo, non mi fa niente,
non esiste fisiologicamente, no. È una questione che ci si è abituati, il corpo si è allenato, quindi avere dei giorni di pausa
è utile
a evitare questi meccanismi.
Poi ci sono le dipendenze comportamentali e ci chiedono se la dipendenza al sesso o la ninfomania sono considerate come delle vere dipendenze, come la nicotina o il cannabis.
Sì, le dipendenze comportamentali hanno uno sviluppo a livello di neuroadattamento e di meccanismi della dipendenza a quel livello molto simile, anche il gioco d'azzardo, che è la classica dipendenza comportamentale,
certo.
Veramente già certificata come dipendenza.
O la dipendenza da internet anche.
Allora, lì la discussione è un po' più in corso, perché voglio dire, adesso ormai siamo al 95% della popolazione che lo usa quotidianamente e quindi bisogna stare un po' attenti. L'OMS quest'anno propone di introdurre come diagnosi quella di dipendenza dai videogiochi,
sì.
E c'è un po' di discussione in corso anche su quello per alcuni aspetti, però sì, ci sono dei meccanismi di fondo che sono molto simili, quindi poi la dipendenza soprattutto, ma gli esempi più classici sono anche la dipendenza dalla pornografia, dallo shopping compulsivo, altre dipendenze comportamentali.
Che sono dipendenze comportamentali a tutti gli effetti. Sentiamo due messaggi di Ivan, entrambi interessanti, e sono due messaggi vocali.
Sulle bottiglie di vino non c'è un'etichetta come quella sulle sigarette che dice attenzione, provoca dipendenza, provoca cancro, eccetera, eccetera.
Allora, le etichette delle bottiglie di vino effettivamente sono molto diverse dai pacchetti di sigarette.
Non c'è per delle difficoltà politiche. Allora, la situazione attuale...
Politiche economiche.
Sì, di decisioni. Allora, attualmente abbiamo due cose che sono in corso. È stato deciso che si potrà vendere l'alcol nelle stazioni di servizio autostradali. È stato proposto di abolire la tassa sulla birra. Per cui il trend politico è questo. Dal nostro punto di vista, e anche a livello europeo, c'è una richiesta in corso di aggiungere queste diciture sulle etichette delle bottiglie di alcolici, è una decisione politica, per noi sarebbe chiaro.
Nelle stazioni di servizio si è detto, ad esempio per i torpedoni, per i pullman, illogico, è assurdo che 50 persone, 55 persone di un pullman non possano comprare delle bevande alcoliche. E quindi lasciamo che si possano vendere, ecco, vino e tutto quanto è alcolico.
Sì, questa decisione ormai purtroppo è stata presa un po' con queste argomentazioni che poi puntano molto sulla responsabilità individuale, ma sulla sicurezza...
Molto sulla responsabilità individuale, beh, certo l'autista non prende niente, però
esatto.
Chi è passeggero sì.
Secondo noi bisognerebbe, anche in queste situazioni di sicurezza stradale, sulle autostrade, poi dove basta nulla per avere degli incidenti gravi, avevamo una situazione che funzionava bene grazie a questo divieto che c'era, bisognerebbe considerare appunto anche un po' la responsabilità collettiva
della società. Sentiamo un altro messaggio di Ivan che è interessante.
Volevo chiedere perché, parlando di dipendenze, parlate della canapa che a quanto risulta non crea effettivamente una dipendenza come alcol o altre droghe più pesanti?
Questa è una domanda classica, sulla canapa arriva sempre. Crea o non crea dipendenza?
Crea dipendenza, però a livello fisico effettivamente molto meno di alcol, tabacco, eroina e altre sostanze. Però crea una dipendenza a livello psicologico, si sviluppano dei meccanismi di dipendenza, eccetera. Le sue conseguenze, così, nella classifica delle sostanze che creano più problemi, sicuramente non è in testa, lo sono l'alcol, il tabacco e l'eroina. Per cui sì, è la domanda classica rispetto a questa situazione che è un po' particolare.
Ecco, sulle sostanze, diciamo, psicoattive, quanto temete voi esperti l'arrivo di nuove sostanze dall'estero che possono addirittura rivoluzionare il mercato e creare dei problemi gravi? Fino a che punto siete attenti? Fino a che punto riuscite ad arginare, a contenere?
Allora, il controllo sulle nuove sostanze psicoattive, quindi che non sono nella lista delle sostanze vietate, controllate, eccetera, è un discorso che si sta monitorando da anni, non sta destando delle grandissime preoccupazioni concrete di situazioni dove ne arrivano tante. È chiaro che anche quelle poche persone che le comprano, c'è sempre il rischio che anche siamo in quella situazione dove si compra qualcosa che viene dichiarato di essere una tal cosa, ma poi non sappiamo cosa c'è dentro, quindi quel problema lì resta. Quello che più ancora però in questo momento a livello internazionale bisogna stare attenti e monitorare bene è di evitare quello che sta succedendo negli Stati Uniti e in Canada, dove abbiamo un'epidemia drammatica di morti per overdosi.
Preoccupante, molto preoccupante.
Molto, molto preoccupante. Mi sembra la seconda causa di morte negli Stati Uniti, più degli incidenti stradali. È una cosa molto preoccupante, che nasce probabilmente dal fatto che c'è stata per molti anni una facilità nel prescrivere farmaci antidolorifici a base di oppiacei negli Stati Uniti. Al momento in cui si è ristretta questa pratica, le persone si sono rivolte, hanno dovuto rivolgersi al mercato nero degli oppiacei
per compensare.
Per compensare questa ormai loro dipendenza, e dove hanno trovato poi una forma di oppiaceo, di eroina molto più potente di quella normale, diciamo, contenente fentanyl, che è un anestetico per elefanti, per dire, e con tutte queste morti per overdose. Allora, qui in Svizzera siamo messi molto meglio a livello di pratiche, di controlli.
Anche in Ticino, dove c'è un'attenzione maggiore
rispetto ai farmaci antidolorifici, non abbiamo segnali né su questo né sull'eroina con il fentanyl, dove l'overdose è praticamente sicura. Però è un aspetto sul quale bisogna stare molto attenti,
vigilare,
monitorare bene la situazione.
Un altro messaggio: ho 51 anni e da circa 2 anni ho un nuovo compagno con cui condivido quasi quotidianamente il piacere del vino durante il pasto della cena, e non ci limitiamo ad un solo bicchiere. Volevo chiedere, il fatto di bere lentamente, con gusto e mangiando, riduce forse la componente nociva dell'alcol?
No, purtroppo la componente nociva in sé dell'alcol no, riduce l'impatto del suo effetto, cioè più si beve velocemente o ad alta gradazione o a stomaco vuoto, eccetera, più, diciamo, ci dà la testa. se beviamo con calma, accompagnato ai cibi, alcolici di più bassa gradazione, eccetera, ci fa meno effetto a livello mentale, psicologico. Però l'alcol in sé come quantitativo, lì è una questione solo di grammi di consumo di alcol al giorno, purtroppo il rischio non si riduce.
Poi un altro messaggio simpatico di Fiorenzo: la mattina è più forte di me, arrivo al lavoro e devo accendere la radio su Rete 1. È una dipendenza grave? Non è una dipendenza grave, assolutamente. Speriamo che queste dipendenze possano durare ancora a lungo e non interrompersi. Andiamo avanti con un altro messaggio, anche questo vocale, allora sentiamolo.
Ciao, buongiorno. Sì, la cane crea dipendenza. Io fumo ogni giorno. Se passo un giorno senza fumare divento troppo nervoso. È proprio una grande dipendenza. Ciao, grazie, buon lavoro.
Questo è un ascoltatore che ci racconta, ci testimonia la sua dipendenza alla canapa.
Sì, come dicevamo, crea una dipendenza soprattutto psicologica, per cui se si è poi orientati, chi consuma tutti i giorni poi ce l'ha in mente, se non può farlo gli viene un po' di nervosismo, di ansia, eccetera, eccetera. Non sono i sintomi peggiori di dipendenza, altre sostanze, come si diceva, chiaramente anche a livello fisico,
certo,
possono creare degli scombussolamenti, crisi di astinenza
maggiori,
così via,
molto però maggiori. La presa a carico di una persona come questa che spontaneamente e sinceramente racconta la sua esperienza, voi come agite, come vi confrontate?
Ma allora,
vi
chiaro,
preoccupate?
Una persona che dice mi rendo conto che sono dipendente, beh, poi dipende uno cosa, se, bah, è una questione di costi benefici la decisione a un certo punto di affrontare o meno una dipendenza, perché si diventa dipendenti da qualcosa che ci dà qualcosa.
Un piacere
alla base, sicuramente, se no non lo utilizzeremo, non ci interesserebbe, non ne diverremmo dipendenti. E poi bisogna capire se ne vale la pena, se ci sono le conseguenze, e la difficoltà è quella di ragionare anche in prospettiva, perché
certo,
il piacere immediato, le conseguenze sulla salute si sviluppano invece più a medio e lungo termine.
Ci chiedono anche di parlare delle dipendenze alimentari e in particolare dello zucchero. Volevo chiedere al vostro ospite cosa pensa della dipendenza dallo zucchero, se effettivamente esiste e come si può lottare.
Allora, guarda, no, adesso noi come nel nostro ambito delle dipendenze l'abbiamo visto oggi, abbiamo parlato di tantissime cose, per cui dello zucchero ancora non ci stiamo occupando, per cui non sono in grado di dare delle risposte sensate, bene, scientifiche. Che possa creare una forma di dipendenza da vedere di che tipo esattamente, quello
può essere.
Però sì.
Jan Schumacher, io vorrei tornare al fumo perché mi piacerebbe aprire il capitolo delle sigarette elettroniche, che sono delle soluzioni pratiche per consentire l'assunzione di nicotina, che è poi la sostanza del tabacco che dà dipendenza, però assicura nel contempo la sigaretta elettronica una significativa riduzione dei rischi per la salute. E qui so che, soprattutto da noi in Svizzera, c'è un dibattito sulle sigarette elettroniche, che non sono poi così tanto usate.
Sono poche usate, abbiamo intorno all'1% della popolazione che ha un consumo quotidiano. È chiaro che in Svizzera resta tuttora in vigore il divieto di vendita dei liquidi contenenti nicotina per le sigarette elettroniche.
Quindi sono totalmente neutrali.
Solo quelle, i liquidi senza nicotina sono al momento possibili in Svizzera. Attualmente c'è in consultazione la nuova legge sul tabacco, che prevede invece che ci possano poi essere anche i liquidi con nicotina per le sigarette elettroniche. C'è un dibattito abbastanza acceso in corso su questo. Direi che tutti sono d'accordo che la sigaretta elettronica crea molti meno danni del tabacco. Su quello noi come associazioni ne siamo
sicuri,
molto convinti. Ci sono molti studi internazionali, in Inghilterra stanno molto andando in questa direzione, ma non solo. Quindi che
però c'è comunque
si possa ridurre il danno, è fuori discussione. La grossa discussione attualmente è sul fatto che quanto bisogna spingere su questa cosa. È vero che rispetto al tabacco la Svizzera è ancora carente, ha ratificato la convenzione internazionale già da tantissimi anni senza metterla in pratica, per cui tuttora abbiamo la pubblicità per il tabacco in Svizzera. È stata lanciata un'iniziativa dagli ambienti di prevenzione del tabacco per questo discorso della pubblicità, perché nella nuova legge tuttora non viene limitata a sufficienza o addirittura eliminata. E quindi abbiamo queste carenze qui. Noi come associazioni di professionisti delle dipendenze ci siamo esposti molto chiaramente per una presa di posizione della Confederazione di tutti gli ambienti a favore dell'utilizzo della sigaretta elettronica come misura evidente di riduzione dei danni
con i liquidi, però
con la nicotina, perché ormai uno cerca quello nel fumo, ed è giusto che possa averlo senza tutte le sostanze nocive che invece ci
però
sono.
Però dall'altra parte vi hanno risposto eh no, perché comunque si rischia di creare un'altra dipendenza, giusto?
Sì, allora la dipendenza dalla nicotina può restare. È vero che poi dipende, uno lo usa per eliminare il tabacco, ma per poter continuare a fumare. Molti altri potrebbero anche usarlo come modo per smettere, sì, per iniziare a ridurre e poi per smettere. Su quello anche non abbiamo ancora, come non abbiamo studi a lungo termine sulla sigaretta elettronica, perché è recente, poi i modelli continuano a cambiare, è anche difficile valutare questo aspetto del lungo termine. La dipendenza resterebbe, ma le conseguenze no. Per noi questo è un aspetto sufficiente per migliorare il discorso della salute dei consumatori attuali di tabacco. Resta un problema, se vogliamo, anche un po' ideologico di fondo, se si vuole un mondo senza dipendenze, senza droghe, senza tabacco, allora niente sigaretta elettronica.
Jan Schumacher, un'altra domanda per lei: se è favorevole al metadone?
Ma sì, nel senso, allora, metadone non è che è una cosa che uno, cioè, viene prescritta dal medico dopo un'attenta analisi.
È una cura.
Come è una cura anche la prescrizione di eroina stessa, che qui in Ticino non viene fatto, ma in Svizzera è previsto dalla legge, e che entrambe hanno dato dei grandi successi nel stabilizzare la salute delle persone tossicodipendenti, nel migliorare la loro integrazione sociale, ed è un'esperienza che ha fatto scuola, non ripetuta da moltissimi paesi, ma che è conosciuta in tutto il mondo come molto efficace, in un'ottica di riduzione del danno, di miglioramento della salute e di maggiore integrazione delle persone dipendenti.
Quali dipendenze secondo voi andrebbero affrontate con maggiore incisività? Su quali dipendenze secondo voi ci si dovrebbe concentrare maggiormente? I numeri di telefono e poi un brano musicale.
0848 03 08 08 WhatsApp 079 873 9825 SMS 955 parola chiave rete 1.
Don't cry, no, she won't come back. She never meant to make you sad. She just tried to break free from this, and who would I blame a girl for that? She used to be a little girl, you're everything in the world, trying to do what you say. Why would she want to be you? You who never knew how to speak for yourself. To make you mad.
when you got to go. You'll go through hell and you know what for. You were raised to be what you are. Honor has taken your way to God. She was your little sister girl, the only one in the world. How could you take her away?
Le dipendenze in Svizzera e in Ticino, il punto alla situazione con uno sguardo alla prevenzione, ai consumi, alle campagne anche di sensibilizzazione. L'orizzonte, lei diceva in un'intervista tempo fa, Jan Schumacher, è rappresentato dalla messa in rete di tutti gli operatori coinvolti e dalla creazione di un vero e proprio concetto di medicina delle dipendenze che lavori in modo interdisciplinare e multidisciplinare con tutti gli operatori. Cioè, fra poco ci sarà anche il medico delle dipendenze.
Sì, il nostro servizio in grado, il medico delle dipendenze c'è già. È una figura molto importante perché le dipendenze hanno degli aspetti biologici nel loro meccanismo da affrontare, ma soprattutto hanno tutta una serie di conseguenze a livello somatico, a livello psichico, e la cura di queste va integrata molto bene con quella che è la presa a carico educativa, sociale, psicologica a tutti i livelli, per cui si va sempre di più su un lavoro di equip integrate, multidisciplinari, che affrontano dei problemi complessi per arrivare a delle soluzioni sempre migliori per delle situazioni che comunque sono difficili
certo,
da curare.
Ci segnalano alcuni ascoltatori che anche alcuni dipartimenti cantonali ticinesi lavorano bene, il Dipartimento delle Istituzioni, il DSS, cioè sono attivi, ecco, nel campo della prevenzione generale alle dipendenze.
Sì, certo.
Voi d'Ingrado come lavorate con i vari dipartimenti? Penso anche al DEX poi.
Ma sicuramente bene, nel senso noi come Ingrado facciamo riferimento soprattutto al DSS, che nelle
farmacista cantonale, medico cantonale,
medico cantonale, ma le varie divisioni per nelle pianificazioni dei vari servizi, ci sono i colleghi di Radix, abbiamo un piano cantonale alcol dove tutti gli attori collaborano insieme con il cantone e con i suoi uffici, e anche su dei progetti.
Quindi c'è un lavoro costante. Sentiamo Gigi e poi Flavia. Gigi, buongiorno.
Buongiorno, sono Gigi da Tremona, ringrazio per la consulenza, sono contento. Sento un po', io non so se avete già trattato il problema, io alcol ne consumo poco, quindi non ho problemi, non fumo, però prima fumavo la pipa, che adesso a 73 anni dovrei ricominciare. Vorrei sapere se il tabacco da pipa, pur fumandolo, diciamo, senza aspirare, senza ispirare, ha gli effetti dannosi come le sigarette.
Grazie, ci ascolti per radio, buona giornata. Grazie mille. Allora, la pipa, e altri ascoltatori ci pongono il quesito della pipa. È una dipendenza anche la pipa?
Sì, può esserlo, nel senso, ma soprattutto le sostanze contenute nel tabacco, che sia in sigarette arrotolate, in sigarette già pronte, con la canapa.
Canapa, abbiamo parlato prima.
Che il tabacco che c'è nella canapa crea problemi a livello di polmoni, di cardiocircolatorio e così via. Lo stesso vale anche per sigari, pipa, eccetera, eccetera. Io una domanda del genere la porrei a un medico esperto, a un medico di...
Sì, faremo la consulenza, anche perché ci chiedono se il fumo dei sigari, cioè una persona fuma dei sigari, ci arriva un messaggio: fumo sigari soltanto quando ho tempo e non sono dipendente, ne fumo 60 all'anno. Cosa ne pensate?
No, sì, appunto, è la stessa cosa. L'idea è proprio di andare dal proprio medico e discutere veramente nel dettaglio la propria situazione, cos'è che uno consuma, perché non vorrei dare delle risposte
quanto
generiche.
Quanto pipa e quanto fuma sigari. Flavia, buongiorno, anche a lei benvenuta.
Sì, buongiorno. Senta, io chiamo perché io ho un'esperienza di tossicomania tantissimi anni fa, pesante, e sono sempre una consumatrice di canapa. Ho anche problemi medici e questo mi aiuta a non prendere medicine contro il dolore. Io trovo che la canapa light sia una vera stupidata, perché vuol dire prendere una pianta naturale e trattarla chimicamente, a meno che non tolgano le infioriture. Però già lì andiamo a toccare una cosa naturale. E se devo dire, in quanto a il carattere, a quanto può essere verso il comportamento, provate a non dare da mangiare per qualche giorno a qualcuno, vedete se non diventa nervoso anche lui. La prima droga dell'uomo è il cibo, e secondo me il problema qua è questo, che vendiamo alcol dove fa disastri e costi della salute assurdi in Svizzera. Però la canapa, uno che a casa sua vuole tirarsi su tre piante outdoor bio, non lo può fare perché diventa fa male, che poi fa male come tutto il fumo, perché sono delle particelle rilasciate anche non respirandolo, ma ci sono anche i tumori alla bocca dovuti al fumo, cioè non è solo il polmone. Però tutte queste cose, no, è solo la canapa, ma perché questa è una cosa politica degli anni 60.
Grazie.
Però, ecco.
Grazie Flavia, grazie mille. Prego. Ci ascolti per radio, una lunga riflessione, cosa dire su quanto ci ha commentato, diciamo, la nostra ascoltatrice.
Sì, sì, certo, solleva...
Ha sollevato diversi aspetti interessanti.
Questo discorso rispetto alla canapa. Tra l'altro, alcuni li abbiamo già un po' toccati, siamo d'accordo su alcuni di questi aspetti. L'aspetto forse in più è quello anche della canapa come medicinale,
esatto.
Che comunque è previsto anche in Svizzera, col problema che però lì effettivamente, se il CBD può essere solo una questione ancora bio, perché viene selezionato il più o meno il THC, che è una questione di giardinaggio, insomma, di tecniche avanzate, mentre la cannabis terapeutica è un prodotto medicinale che costa ancora molto, e quindi quello è un altro problema, bisognerebbe trovare delle soluzioni anche da quel punto di vista.
Jan Schumacher, secondo la sua esperienza, quante persone, qui questo lo diceva bene Flavia, dicono: ma io sono dipendente, d'accordo, da una sostanza, da qualsiasi cosa, però la mia dipendenza è meno grave rispetto ad altre dipendenze. Questa autodifesa che c'è rispetto alla propria dipendenza, e dice: ma le altre sono molto più gravi e costano molto di più alla società.
Beh, sì, da lì è difficile, perché
c'è però un po' una
c'è questa tendenza. Che insomma problemi ce li hanno gli altri, poi ognuno, adesso anche rispetto alla signora che ha chiamato, è una sua valutazione,
una sua scelta,
una
certo.
Sua scelta che ci può stare, ma non si può giudicare così. La questione di fondo è che ognuno veramente su questi aspetti deve essere molto sincero con se stesso. Poi voglio dire, non è che tutti devono essere astinenti da qualsiasi
però
cosa.
Però essere sinceri e trasparenti mi sembra una buona attitudine,
sì.
Soprattutto consapevoli e informati. Sentiamo questo messaggio.
Comportamentale, quale appunto l'unico fatica di cui da anni, sin da piccolo, ho questo vizio, questo disturbo. E volevo sapere quali soluzioni si potrebbero adattare per poter ovviare a questo tipo di dipendenza.
Non abbiamo capito che tipo di dipendenza, abbiamo perso l'inizio e quindi non riusciamo a capire, se l'ascoltatore ce lo vuole dire via WhatsApp, di che dipendenza soffre. Intanto, visto che siamo quasi in chiusura, Jan Schumacher, servono ancora le campagne di prevenzione? La settimana contro l'alcol non c'è più da quest'anno. Come vi state muovendo, come vi state organizzando e soprattutto qual è oggi la, diciamo così, strategia svizzera sulle dipendenze per lottare, per prevenire, per sensibilizzare la popolazione?
Sì, la settimana alcol è terminata con l'ultima edizione il maggio scorso, questo perché abbiamo una nuova strategia nazionale dipendenze che è integrata, quindi non abbiamo più un discorso separato su alcol, tabacco e droghe, ma una strategia nazionale integrata che vediamo che tipo di campagne produrrà. Si tratta, quello che ci sarà a livello di prevenzione così generale saranno delle campagne più in direzione di prevenzione dei fattori di rischio per tutte le maggiori malattie, per cui alcol, tabacco, l'alimentazione, il movimento, tutti quanti come aspetti da considerare per prevenire l'insorgere delle maggiori malattie. Noi come specialisti delle dipendenze dobbiamo stare attenti che non venga dimenticato gli aspetti,
il focus,
gli aspetti specifici anche, ma si sta andando un po' in questa direzione.
Importante non perdere di vista la concretezza e soprattutto mirare bene, ecco, a quali sono i problemi. Ci scrive CB: un problema connesso con certe dipendenze è la criminalità, che ne può trarre enormi profitti. Io credo che oramai l'unico modo per contrastare questa criminalità miliardaria è la liberalizzazione quasi totale delle droghe per far crollare i prezzi. È difficile, ci saranno dei danni collaterali, ci saranno dei danni collaterali da contenere. È un'idea.
Sì, è una questione che si sta molto discutendo in questi anni anche a livello internazionale. I paesi sudamericani che sono ostaggi di questa situazione lo chiedono, alcuni paesi stanno facendo delle esperienze in questa direzione, è una riflessione importante da approfondire.
Che sicuramente si farà e si farà ancora. Rosa ci scrive: la droga migliore rimane sempre la voglia di vivere. Beh, questo è un messaggio sicuramente bello, positivo, e quindi prendiamolo per buono. Domani parleremo, anzi riparleremo, di anziani, perché stiamo facendo, nel corso dell'ultimo mese abbiamo iniziato a fare una serie, una miniserie dedicata al mondo degli anziani. Domani parleremo dei limiti naturali, fisiologici e inevitabili dovuti all'età. Quindi gli anziani domani ritorneranno nella consulenza. Grazie mille a Jan Schumacher per averci parlato di dipendenza in Svizzera e nella Svizzera italiana. Quindi ci ritroviamo domani alle 13. A voi tutti buon ascolto con i programmi della RSI e soprattutto buona giornata.
La consulenza con Antonio Bolzani.